siamo riusciti a collegarci con il professor dentista Paolo Benini. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Noi vogliamo accendere la speranza, che è una speranza che anche se si accende non brucia. Ok? Perché è importante. Allora, accendiamo la speranza con la parola di Dio. Abbiamo intrapreso la scorsa settimana questo nuovo percorso per conoscere meglio la lettera agli Ebrei, quindi conoscerla, approfondirla, studiarla e meditarla. E siamo al primo capitolo. Volevo leggere i primi versetti, perché
I primi tre
possiamo già trarre alcune cose importanti. L'altra volta è stata, diciamo, una presentazione. Ora andremo proprio nel profondo, capitolo per capitolo. Cercheremo di poter aiutare chi desidera leggere la Bibbia e vuole farlo in maniera approfondita. Ecco, noi cercheremo di aiutare gli ascoltatori che lo volessero attraverso questa modalità più lenta, nel senso a poco. Allora, dal verso 1. Dio, dopo aver molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Il quale...
Fermiamoci qui.
Ok, fermi qui.
Allora, la volta scorsa ci siamo limitati a questi versetti, adesso voglio riagganciarmi con una frase che mi sembra estremamente importante, che ci accompagnerà lungo tutto il percorso dello studio di questa epistola. Ha parlato, Dio ci parla, Dio vuole comunicare con noi e usa la parola dei profeti, dice il testo, e quindi la Bibbia, ma usa anche la parola di suo Figlio, la sua venuta, l'incarnazione, il messaggio che lui ha portato, le cose che ha fatto, il modo con cui ha gestito i rapporti umani, gli insegnamenti che ha dato. Ecco, Dio ci parla con Gesù Cristo in particolare. Poi qui c'è un'altra frase che oggi ci impegnerà molto, mediante il quale ha anche creato i mondi. Mm-hmm. A voi la reazione.
Quindi il creatore è Gesù a questo punto, perché non è solo in questa epistola che viene detta questa cosa, c'è anche un'altra epistola, anche no, il Vangelo di Giovanni.
Certo. Quando dice, adesso non ricordo il passaggio, ma è un versetto del Nuovo Testamento, dove dice che Dio ha creato tramite la parola è stata fatta carne e la parola era Gesù. Quindi credo che Paolo riprenda un'idea che già nel Nuovo Testamento c'era, che il creatore di tutto a questo punto è stato Gesù.
E quindi questo mette forse un po' in crisi quei credenti che pensano che Gesù sia una creatura a questo punto, no?
Certo.
Mamma mia, quanta carne abbiamo messo sul fuoco. Mamma mia, Paolo,
allora,
sbroglia questa matassa.
Allora, la matassa non è facilmente sbrogliabile, ma non impossibile. Intanto qui dice mediante il quale ha creato i mondi, e su questa frase, su questo pensiero si sono cimentati. Io ho parlato con alcuni credenti che negano che Gesù è Dio, e quando parto che Gesù è il creatore, no, il creatore è Dio Padre, però si è servito di Gesù, ha assunto un costruttore. E Gesù ha seguito gli ordini.
Una ditta, ok. Quando dice io voglio costruire la casa, chiama la ditta.
Il direttore dei lavori, diciamo, era Gesù a questo punto.
Va bene, possiamo metterla così. Però, ecco, adesso andiamo a leggere due testi.
Sì.
Che voi avete in qualche modo indirettamente, ma non tanto, menzionato. Il primo testo è Giovanni, il capitolo 1, il Vangelo di Giovanni, il capitolo 1, leggiamo da 1 a 3.
Nel principio.
Anzi, leggiamo da uno in poi.
Allora mi fermi tu. Allora, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini.
Ecco, basta così.
Okay.
Ecco, il testo riprende praticamente Ebrei 1, versetto 2, per mezzo di lui. Ancora qui viene ribadito questo concetto, con un'idea in più. che Gesù non è soltanto il costruttore, è il datore di vita, perché dice: in lei era la vita era la luce degli uomini. Noi senza luce moriamo nel giro di pochi minuti. Se il sole si spegnesse in un attimo, nel giro di pochi minuti finiamo tutti di vivere, perché la luce del sole non solo riscalda e quindi dà vita all'intero pianeta, ma per dei meccanismi scientifici che adesso non possiamo, non abbiamo gli elementi da affrontare, se il sole si spegne, ci spegniamo tutti. Questo è il primo messaggio, e questo rafforza l'idea di coloro che dicono che Gesù è il mezzo attraverso il quale Dio ha creato. Però ritorniamo all'Epistola agli Ebrei.
Sì.
Leggiamo a partire dal versetto 7 fino al versetto 10.
E mentre degli angeli dice: dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Del Figlio invece dice: il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora: tu, Signore, nel principio fondasti la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Certo, si può entrare un po' in confusione: Dio, il tuo Dio, allora quante divinità abbiamo, Paolo?
Ecco, si può, ma proprio sì. Non è una domanda di riserva.
Perché dice Dio il tuo Dio, Dio ha detto, oppure quando dice il Signore, allora, ha detto al mio Signore, no? si ritrovano queste frasi.
Con allora... un linguaggio più paolino, non Paolino Benini, Paolino,
sì, sì.
L'apostolo
Paolo, sì, sì.
Che aveva dei discorsi, sostiene spesso dei discorsi molto aggrovigliati. Riprende il discorso di Giovanni. Era con Dio, era Dio. E qui il tuo trono, o Dio. Però la cosa che fa di questo testo un'affermazione assoluta circa la divinità di Gesù e circa la sua opera creatrice, qui dice: nel principio tu, o Signore, hai creato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Nella Bibbia che ho io sotto gli occhi, questa frase è in corsivo, non so se lo è anche nella vostra. Significa, sì, che è una citazione dell'Antico Testamento, è una citazione che l'Apostolo, l'autore di questa epistola, prende a prestito dal Salmo 118, mi sembra che sia il Salmo 118. Il Salmo 102 è, sì, una lode al Signore, sì, a Yahweh.
Sì.
E in questo Salmo, al versetto 25, il salmista, cioè Davide, l'adoratore, il lodatore, sì, dice esattamente il testo che è riportato poi in Ebrei.
In corsivo, diciamo.
Quindi negli Ebrei, sì, in corsivo, perché fa riferimento a un, sì, testo, sì, dell'Antico, sì, Testamento. Allora, nel passato tu fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani.
Questo è il testo esattamente di Ebrei 1:10. Ora basta leggere tutto il Salmo e ci rendiamo conto che qui chi è oggetto dell'attenzione di Davide è Yahweh, perché usa diverse volte la parola Signore o Eterno, che nella Bibbia originale è Yahweh. Per cui il Padre, che dice agli angeli sono fiamme di fuoco, ministri del nostro Dio, lo stesso Padre si rivolge al Figlio, lo chiama Dio, il tuo trono, o Dio, cioè non è che lo tratta da subalterno, lo chiama Dio, e poi dice al versetto 10, tu, citando il Salmo 102, che è Yahweh, che è un salmo dedicato a Yahweh, tu, Yahweh, perché dice la parola Signore, e la parola Signore nella traduzione greca dell'Antico Testamento è la parola usata per indicare, per tradurre Yahweh. Non traducono Yahweh perché per gli ebrei pronunciare Yahweh era una cosa non possibile, proibita, perché il nome di Dio,
il famoso, tetragramma, no? Quello impronunciabile,
il famoso impronunciabile testo.
Sì. Infatti a volte loro dicono il nome Hashem,
questo
no?
testo è autorevolissimo, perché è il padre che parla, rivolgendosi al figlio lo chiama Dio, ma poi non è che si limita a dire Dio. Tu, Signore, nel principio hai creato la terra, i cieli, cioè il Padre applica al Figlio il Salmo 102, che è una lode a Yahweh, per cui Gesù Cristo non è soltanto il mezzo. E adesso andiamo a vedere un altro testo molto conosciuto che ci viene incontro in maniera stupenda. Esodo capitolo 20, versetto dall'8 al 12.
Esodo 20, dall'8 al 12. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fai in essi ogni tua opera, ma il 7° è giorno di riposo sacro all'Eterno, che è il tuo Dio. Non fare in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che è dentro le tue porte. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato.
Ecco. Tu c'hai la vecchia Luzzi,
sì.
Stai leggendo la riveduta Luzzi, e traduce la parola Yahweh eterno. Io ho sotto gli occhi la nuova riveduta,
mm-hmm.
e traduce la parola eterno, Yahweh, con Signore. Tu sì, in 6 giorni il Signore ha fatto, e qui è in dubbio, è Yahweh che dice e scrive nel 4° comandamento, ricordati del giorno del riposo, perché? Perché io in 6 giorni ho fatto tutto, però il 7° giorno ho detto basta, mi fermo. Per cui il creatore che questo testo di Ebrei 1 menziona, che è Gesù, non è soltanto indicato come un mezzo, è preso a prestito dall'Antico Testamento un testo straordinario che è il 4° comandamento, dove Yahweh è il creatore. Per cui il Salmo già cita il testo di Ebrei 1:10 cita un Salmo che si applica, che è una lode, è una delle lodi, è uno dei Salmi, il Salmo 102, dove viene menzionato più volte il testo, la parola Yahweh nella lingua originale. E questo Salmo, che è una lode a Yahweh, è una preghiera rivolta a Yahweh, viene usata dal padre per dire al figlio: ehi, tu hai creato i cieli e la terra, il tuo trono non finirà mai, tu sei eterno, tu sei Dio. Per cui pochi testi del Nuovo Testamento elevano la divinità di Gesù con tanta forza e con tanta chiarezza come questo testo di Ebrei. Gesù Cristo è il creatore, Gesù Cristo è Dio, Gesù Cristo è Yahweh. Allora viene spontanea la domanda: ma allora chi è colui che parla? È il Padre, è l'Antico dei giorni, è colui al quale rivolge tutto l'universo l'adorazione. Chiaramente noi non possiamo dire che il figlio è sopra il padre, perché il padre ha mandato il figlio, quindi c'è una gerarchia, ma non è una gerarchia di autorità, è una gerarchia di rispetto.
Di ruoli forse anche, no?
Di ruoli in quanto creatore, qui è un ruolo fantastico, ma è una gerarchia di rispetto, perché non possiamo dire che il figlio ha mandato il padre, dobbiamo riconoscere che il padre ha mandato il figlio. Questo figlio però non è qualcuno che era lì a bigolonare, non faceva niente, beh, vai a fare un giro sulla terra, vedi cosa puoi fare per salvarli. Sono blasfemo nel mio esprimermi.
Allora, Paolo, forse un'immagine, poi do veramente la parola a Marco, un'immagine forse per noi umani, che riuscire a capire Dio, dobbiamo ammettere che siamo molto miseri, però quando ad esempio si parla della parola, forse questo rende più l'idea, cioè una persona e la sua parola, la parola è una parte di lui, Gesù è una parte del Padre. è difficile da capire, però è la mia parola e fa parte di me, no?
Quindi... Non ti conoscevo come filosofo.
Cioè, nel senso, per cercare di capire, ma sempre quello che capiamo è sempre pochissimo.
Sì, chiaro.
Sì. Veloce, Marco.
Sì, no, vabbè, io faccio semplicemente un ragionamento. E poi con Paolo ne abbiamo parlato anche se in un altro contesto dell'epistola agli ebrei. Qua praticamente Paolo ha bisogno, citando l'Antico Testamento, di convincere gli interlocutori ebrei, israeliti, che non si è trattato di un profeta, di un ciarlatano, ma praticamente con l'Antico Testamento alla mano, con il testamento che gli riconoscevano gli ebrei, che quella era la parola di Dio, cioè Gesù era la parola di Dio fatto carne. Dio stesso è praticamente il figlio di Dio morto in croce, non come un malfattore, ma per essere il salvatore del mondo. Ecco, questa è...
Ecco. Daniela è una filosofa, sì. Tu anticipi i tempi.
No, io devo mettere i maccheroni sulla ventola, cioè cerco di quagliare un pochino, perché e si va a collegare, poi concludo, con la frase stessa che dice Gesù, chi ha visto me ha visto il Padre, solo che farlo capire a un contesto di ebrei che non potevano mai accettare che il figlio di Dio morisse in croce, insomma Paolo faceva un po' di difficoltà a farlo capire. Ecco, forse io me...
lo fa usando dei termini sublimi.
Certo.
Noi abbiamo già a questo punto, arrivati al capitolo 10 del primo capitolo degli Ebrei, al versetto 10, noi abbiamo due definizioni di Gesù Cristo. Primo, è il rivelatore per eccellenza, molto di più dei profeti, è colui che viene a farci una rivelazione di Dio, e questa rivelazione di Dio comincia con la creazione. Il Dio è si rivela in Gesù Cristo, e Gesù Cristo, che viene a rivelare la divinità, è il creatore. E se mettiamo assieme questo testo con quello di Giovanni, e potremmo usare anche quello dei Colossesi, egli è il creatore che adesso per noi che ci ha creati, cosa fa? Ci sostiene, ci dà la vita.
Il sostenitore.
Noi viviamo grazie a lui, grazie alla parola.
Dobbiamo lasciarci, Paolo, proprio abbiamo allungato tantissimo.
Fammi dire
l'ultima frase, dai.
3 secondi. Egli è il rivelatore della conoscenza di Dio ed è colui che ci ha creati e ci dà vita.
Ok.
Perfetto.
Quindi la prossima volta ripartiamo grosso modo dal versetto 10 del capitolo 1 per fare il punto della situazione. Ecco.
Ok, alla prossima allora.
Ciao Paolino.
Buona giornata.
Alla prossima, buona giornata.
Ciao Paolo, grazie di tutto.
Buona soleggiata.
Grazie.